When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Go live, siamo nuovamente in linea. Abbiamo la nostra video, il nostro video party mentre vi aspetto per questa ultima diretta con gli autori della giornata. Un attimino, che qui forse riesco anche a fare le cose, a farne anche due insieme. E avviamo il video party. Allora, e tre, ok, video party attivato, eccovi che state arrivando anche voi, buonasera, ormai dovrei dire, abbiamo iniziato questa mattina alle 10.30 con il primo panel dedicato alle eroine distopiche e ora proseguiamo con l'ultimo appuntamento prima delle interviste, l'ultima tranche di interviste con il blogger di questo Dystopian Day, un piccolo esperimento in tutti i sensi. Prima di tutto perché è la prima edizione e in secondo luogo perché, visto le contingenze, stiamo andando solo in live streaming e devo dire che dai commenti e da quello che sta succedendo anche nei video delle altre dirette è un esperimento che mi sta riuscendo assolutamente male e anzi, se volete scriverci qualcosa nei commenti, noi siamo ben accetti. Chat aperta, vi ricordo, anche per questo panel che è interamente dedicato alla distopia letteraria e alla storia contemporanea. Come al solito non sarò io a moderare questa diretta, ma adesso vi dico chi è. Adesso vi dico chi ci sarà tra i nostri ospiti di oggi. Vi ricordo, ultimo appunto, che tutti i libri di cui parliamo e abbiamo parlato sino ad oggi sono disponibili al Covo e possono essere spediti e in spedizione gratuita per tutti coloro che seguono il link che trovate nel copy della diretta, proprio lunga non potevo farla, e quindi io lascio la parola ai nostri ospiti di oggi. Ta-da! Eccovi qua, ciao!
Buon pomeriggio!
Ciao, benvenuti!
Ciao a tutti!
Ciao a tutti, Daniela Ruggero, la nostra moderatrice Valentina, mitica Valentina, che sarà la coordinatrice di tutta la live, Diego Tonini, Elisabetta Di Minico, Dario Tonani. A me non resta che lasciare la parola a te, Valentina, e quindi ti lascio in mano le redini di questa super diretta. Mi raccomando, chat aperta, scrivete, condividete e soprattutto vai di video party. Ciao e a dopo!
Grazie, grazie Mariana.
Ciao.
Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Daniela Ruggero, Elisabetta Di Minico, Dario Tonani e Diego Tonini. Allora, molto rapidamente vi presento gli autori con cui oggi terremo il nostro panel, che per l'appunto è sulla distopia e la storia contemporanea. Allora, inizio con Elisabetta Di Minico, che ha studiato letteratura e storia contemporanea presso la Sapienza a Roma e ha conseguito un dottorato in storia contemporanea presso l'Università di Barcellona, cum laude. Fa attualmente parte del gruppo di ricerca Histopia, coordinato dall'Università Autonoma di Madrid. Si occupa ovviamente di distopia, di alterità, controllo e violenza. Utilizza romanzi, film e fumetti per svelare provocatoriamente le realtà da incubo e i luoghi cattivi della società contemporanea. È autrice di numerosi articoli e saggi a tema distopico, tra cui la monografia Il futuro in bilico, eccola qua, che è edito da Meltemi, che presentiamo per l'appunto oggi. Poi, Daniela Ruggero, nella vita di tutti i giorni è un'infermiera e scrive nel tempo libero. È una lettrice compulsiva dipendente dal genere horror e dal genere noir, giusto? E ama il fantasy in tutte le sue sfaccettature, anche se non disdegna una buona storia, anche quando non è parte di queste categorie. Ama le serie televisive come Supernatural e il suo serial killer preferito è Dexter Morgan. Ha pubblicato due romanzi con Rizzoli per la collana You Feel ed è autrice della saga Dark Fantasy I Guardiani degli Inferi e collabora come blogger per la Dark Zone Edizioni. Allora, di lei oggi presentiamo Nectunia, che ho sul mio tablet, e che è un romanzo distopico vincitore del premio Cassiopea 2019. Poi Dario Tonani, che è un giornalista e scrittore che ha sperimentato con la fantascienza, il thriller, l'horror e il new weird, pubblicando molti romanzi e circa 120 racconti, un numero impressionante di racconti in antologie, quotidiani nazionali e sulle principali testate di genere italiane. Ha collaborato tra gli altri con Mondadori e Delos Books. La sua opera più conosciuta, già tradotta con successo in Giappone e presto anche in altre lingue, è il ciclo di Mondo 9, riunito in un fix-up novel da Mondadori nel 2015 con il titolo di Cronache di Mondo 9, nel primo Uranio Mille Mondi, interamente dedicato a un autore del bel paese. Tra i numerosi riconoscimenti, Dario ha ricevuto il premio Europa 2017 come miglior scrittore di fantascienza continentale dell'anno. Oggi di Dario presentiamo Naila di Mondo 9, pubblicato sempre da Mondadori. E per concludere abbiamo Diego Tonini, classe 1978, nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'art boil surreale, Nella botte piccola ci sta il vino cattivo, per Nativi Digitali Edizioni, che è poi stato seguito dal fantasy ironico Storie di Ockerville, speriamo di averlo letto giusto per l'appunto. È fondatore, assieme a Lorenzo Sartori, Ilaria Pasqua e Mario Pacchiariotti, del Side Dog Project, ossia un collettivo di scrittori per il quale ha pubblicato i due racconti thriller horror Murder She Baked e Trattamento di fine rapporto e la raccolta Non chiamatemi Vincent. Il suo ultimo lavoro è la raccolta di racconti distopici Niente di umano all'orizzonte, che è uscita per Scatole Parlanti l'anno scorso. Però benvenuti a tutti.
E ciao, presentiamo anche te, visto che è stata così gentile. Valentina Romanzi frequenta il dottorato in studi umanistici transculturali presso l'Università degli Studi di Bergamo. È membro di AISNA e AISP. Nel 2019 è stata visiting scholar presso la University of Essex. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla letteratura utopica e distopica, il rapporto tra sociologia e letteratura, l'approccio multimediale agli studi letterari. Scrive regolarmente per Iperstoria, di cui è membro della segreteria di redazione, e ha tradotto narrativa e saggistica per diverse riviste. Recentemente è entrata a far parte del gruppo di autori di Literary Encyclopedia, sezione distopia.
Grazie, grazie Elisabetta. Allora, partiamo proprio con te che di distopia ti occupi da molti anni e che sei ormai un'autorità nel settore italiano soprattutto, vero? Allora, nel tuo saggio Il futuro in bilico, che io faccio vedere un'altra volta, parli di... questo bel malocco, piuttosto spesso devo ammettere.
Questo è usato anche come arma contundente.
Effettivamente sì. In questo tuo lavoro, che non è un romanzo ma è un'opera di saggistica, descrivi un po' lo sviluppo dell'utopia e della distopia, concentrandoti per l'appunto soprattutto sulla distopia. Il sottotitolo infatti è Il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia. La tua prospettiva non è solamente una prospettiva letteraria, ma è anche una prospettiva storica e sociologica che ho molto apprezzato, perché per l'appunto è anche il mio campo di ricerca. Allora ti chiedo, giusto per aprire le danze, di darci un'idea un po' generale di come definiamo la distopia e di come si sia sviluppata in poche parole, che così poi possiamo iniziare anche.
Per descrivere la distopia dobbiamo necessariamente partire dal suo opposto, ossia dall'utopia. L'utopia è quel genere letterario che descrive una forma di governo ideale o idilliaca, ci mostra un mondo dove è stato raggiunto un optimum sociale, politico, culturale. Anche se l'utopia nasce nel 1516 con un'opera omonima di Thomas More, possiamo rintracciare già delle anticipazioni utopiche all'interno della mitologia, della filosofia classica, della religione. Quando l'utopia arriva, si augura che l'uomo riesca a costruire una società migliore. Però man mano la maggior parte anche delle utopie razionaliste e politiche, come poteva essere l'illuminismo, non danno i frutti che hanno promesso. Quindi l'arrivo del terrore, la trasformazione della rivoluzione industriale in un mostro che fagocita gli operai e crea alienazione e ancora più sfruttamento, l'inquinamento, le guerre mondiali, gli stupri di massa, la minaccia atomica. Tutte queste componenti rendono l'utopia non praticabile. Quindi cosa succede? Che numerosi autori non riescono più a vagheggiare il buon luogo racchiuso nell'utopia e mettono in guardia lettori e spettatori da quello che invece è il luogo cattivo. Quindi la distopia, dal greco antico, dius topos, luogo cattivo, racconta proprio questo, ci racconta degli incubi peggiori che potrebbero accadere sulla Terra. Non abbiamo una sola tipologia di luogo cattivo, ci sono disastri nucleari, ci sono realtà post-apocalittiche, ci sono purtroppo pandemie, ci sono pubblicità e televisione che diventano fisicamente invasive, ci sono totalitarismi, ci sono violenze razziali, c'è scienza ed eugenetica, ci sono scienze ed eugenetica utilizzate per manipolare l'uomo, ci sono rapporti contrastanti tra la società e le macchine. Quindi diciamo, la distopia ci racconta tutto ciò che potrebbe andare storto nel nostro mondo, ma lo fa partendo dalla contestualizzazione della realtà. La distopia non inventa nulla, estremizza e teatralizza, possiamo dire, dei germi pericolosi che sono già presenti all'interno della nostra società.
Grazie Elisabetta. Allora ti chiedo, secondo te, se c'è un elemento che più di altri risalta nel definire quale sia il genere distopico. Come dici tu, per l'appunto, ci sono molte categorie di distopia, molti sottogeneri, se vogliamo chiamarle così. C'è qualcosa che secondo te più di tutti la rappresenta?
Io per ricerca mi sono soffermata sempre più sulla distopia politica piuttosto che post-apocalittica o altro, perché credo che il problema principale della società sia quello politico, sia il controllo, sia la manipolazione degli individui, sia la costruzione di un mondo in cui il rispetto, l'empatia vengono ostracizzati. Quindi diciamo che a livello politico la distopia tende ad essere abbastanza schematica, perché il controllo è uno degli elementi fondamentali delle trame distopiche. Le società sono fortemente gerarchizzate e assistiamo ad una ritualizzazione dei processi politici. C'è tanta polizia, videosorveglianza, c'è un utilizzo di paura, staticità, uniformità per tenere sotto controllo la popolazione, quindi, come diceva Foucault, la creazione di soggetti docili e utili. Gli spazi vengono organizzati per amplificare il potere dell'autorità, Poi cioè, fondamentalmente questa è la parte. Ah, no, mi ho dimenticato un importante: la presenza di un leader carismatico.
Giusto.
Perché è stato il grande fratello di Orwell, tutte certo. le formazioni del grande inquisitore di Dostoevskij, che era quello che metteva di fronte alla popolazione la scelta tra la
chiudista porta. Mi state facendo...
Daniela, ti sentiamo.
Scusate. È mio figlio, scusate. Perdono. Che figura, scusate.
Non preoccuparti.
È un bambino piccolo che capisce che deve stare bravo un'oretta.
Che è una situazione, scusate. È una situazione proprio difficile distopica. Per tutti, credo. Quindi è già quasi miracoloso. È già distopica per tutti, esatto. Bene, bene. Grazie Elisabetta. Comunque sono essenzialmente d'accordo. Come dici tu, il controllo è uno di quegli elementi fondamentali della distopia. Ti faccio un'altra domanda e poi inizio anche a interpellare gli altri partecipanti al panel e gli autori dei romanzi distopici, delle raccolte di racconti distopici che abbiamo che ho presentato all'inizio del panel. Allora, nella prefazione al tuo libro si dice che la distopia è in crescita in questi ultimi anni, c'è stato un boom di distopie non solamente in letteratura ma anche nelle serie TV e nei film, nei fumetti, nei videogame. Dice la persona che ha scritto la prefazione che troppa distopia porta alla assuefazione. Secondo te quali sono le conseguenze di questo boom di distopia? Secondo te sta perdendo la sua funzione di risvegliare le coscienze? È diventato un genere mainstream e quindi sta perdendo la sua forza, la sua potenza?
Ma in realtà forse il fatto di essere diventato mainstream è più una forza che un deterrente. E innanzitutto la distopia, io credo, non abbia mai avuto dei tempi morti, da metà 1800, da quando Wells l'ha sdoganata con gli incubi meccanici, è sempre stata un genere fondamentale. Poi chiaramente 1984 di Orwell è un capolavoro non solo distopico ma letterario, Mondo Nuovo di Huxley, Fahrenheit 451 di Bradbury. Mm-hmm. E in generale la distopia ha sempre avuto molto potere. Adesso chiaramente se ne parla di più, ma è anche una questione strettamente legata ai social e alla massimizzazione di serie televisive, romanzi, eccetera. Adesso riusciamo ad arrivare molto più facilmente al succo distopico, mettiamola così. La suefazione un po' c'è, perché oggettivamente, in particolare dal 2016, da quando Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, abbiamo visto un moltiplicarsi di serie, di romanzi, addirittura è una cosa che io racconto sempre nelle presentazioni, tra il novembre 2016 e gennaio 2017, 1984 di Orwell ha avuto un incremento delle vendite del 9.500%. Hanno dovuto ristampare il romanzo negli Stati Uniti perché era andato a ruba. Esatto. Quindi è importante che l'utopia venga letta, la distopia venga letta da più persone, perché in questa maniera si diffondono più facilmente dei messaggi importanti. Assuefazione purtroppo può esserci, perché questo vuol dire che magari invece di pubblicare 10 romanzi perfetti con trama distopica, se ne pubblicheranno 100, di cui 50 magari non sono propriamente eccelsi. Però comunque io credo che sia sempre meglio parlare di certi argomenti anche in maniera non ottima, ma conviene sempre diffondere di più il verbo distopico, perché fondamentalmente la distopia non fa altro che invitarci alla resistenza. Quindi va bene così.
Assolutamente. Allora, chiedo anche agli autori, prima di tutto, di presentare i propri romanzi, e insomma, i propri scritti, dovrei dire, perché abbiamo una collezione di racconti che non è per l'appunto un romanzo. Dateci per favore un'idea di cosa avete scritto, partendo da Daniela, poi Dario e poi Diego, in quest'ordine. E poi vi chiedo, vi riconoscete nell'etichetta distopica che ha appena descritto Elisabetta? Pensate di aver scritto una distopia e, diciamo, siete contenti di aver scritto una distopia? Daniela.
Ok, allora, dunque, io sono un'autrice che ama in generale passare da un genere all'altro, è una mia necessità, quindi ho esordito con una serie di dark fantasy e sono passata al romance, al dark romance, perché per mia esigenza personale il dark romance mi aiuta, come il suspense romance, a parlare di quella che per me è una tematica importante, che è la violenza sulle donne, non solo abusi fisici, ma anche gli abusi psicologici che purtroppo sentiamo spesso e vediamo spesso, l'aumento anche di questo fenomeno. Ho scritto il distopico perché volevo scrivere qualcosa che un giorno potesse leggere mio figlio. Da mamma a figlio non mi vedevo dargli in mano un dark fantasy, no? Oppure un dark romance. Invece con il distopico ho voluto trasmettere delle cose che per me sono molto importanti. Nectunia nasce dall'esigenza personale, quasi fisica, di parlare di femminile, non inteso come femminismo, ma come nascita e rinascita. Nettunia inizia con un evento catastrofico e attuale, una società che è del tutto crollata nei suoi valori più importanti, e le persone sono obbligate a vivere con il coprifuoco, c'è poco cibo, l'inquinamento atmosferico è a livelli enormi, non si può più respirare, tutte le persone sono obbligate a uscire di casa con delle mascherine, con dei filtri di carbonio per poter filtrare le particelle di piombo, e i mari sono sterili così come la terra. Quindi viviamo in questo momento esasperato dell'inquinamento e della sofferenza di Madre Terra, che muore a causa dell'uomo e della noncuranza, ok? Cosa succede? Che in questo momento parlare di come nasce Nettunia mi genera un attimo un virus geneticamente modificato. Io sono un'infermiera, mi sono fatta aiutare da un ingegnere biomedico, un virus geneticamente modificato, che era poi l'unione genetica microbiologica di Ebola, SARS e il colera per la trasmissione via acqua, cioè, insomma, doveva avere una certa validità anche dal punto di vista microbiologico, non volevo scrivere proprio una sciocchezza. Riduce il 70% della popolazione mondiale, e quindi in Nettunia rimane soltanto l'Europa, perché i governi che sono impossibilitati di gestire questa sofferenza e questa fame e questa malattia sono obbligati a usare quello che non avrebbero mai voluto, e cioè il nucleare. Quindi distruggono tutta la Terra e rimane soltanto l'Europa, che viene racchiusa all'interno di una cupola come se fosse protetta, e nasce quella che è l'arca, che vuole ricordare l'arca, no? Di Noè, che ha preso in sé gli animali e li ha fatti rinascere. Quindi in Nettunia Madre Terra rinasce, tutte le piante, le specie animali, tutta la bellezza, i profumi, tutto ciò che era la natura prima dell'intervento dell'uomo. In un mondo così perfetto, 10 uomini e una donna, che verrà chiamata la Grande Madre, ma anche qui perché vuole ricordare la maternità, che all'inizio in Nettunia è una mamma un po' che sembra buona, ma in realtà non lo è, accoglie tutto il popolo tra le sue braccia. In questo mondo però così perfetto, il dolore viene azzerato. Se viene azzerato il dolore, vengono azzerati i sentimenti, perché anche l'amore, che è il sentimento più bello che possa esistere, può generare dolore. Se viene azzerato il dolore, nessuna donna porterà in grembo un figlio. E da qui nasce la voglia anche di accennare all'eugenetica, alla biotecnologia, a tutte le cose che potrebbero essere interessanti dal punto di vista tecnico-scientifico e che invece sono esasperate e diventano distopiche, perché in questo mondo perfetto nessuno sceglie chi amare, nessuno sceglie chi accudire, nessuna madre sceglie un figlio, nessuna madre quindi abbraccerà mai il frutto anche dell'amore, perché l'amore è soppresso tramite dei farmaci, poi si scoprirà più avanti e tutto il resto verrà poi, insomma, spiegato meglio nel sequel che è Nexium, che doveva uscire per il Salone Internazionale del Libro, ma uscirà un po' più avanti, ci sarà il Salone. È necessario, e poi mi chiudo, per me è importante perché sono le donne in questo caso che portano avanti sia la ribellione che una nascita di coscienza. E la rinascita delle donne vuole essere anche un pensiero positivo che io faccio verso mio figlio. Le donne possono dare la vita, possono sacrificarsi con forza e con coraggio. Le donne non hanno paura di amare, di scegliere, e non hanno paura anche di soffrire, tant'è che il generale dell'esercito di Nettunia è Amber, ed è una donna che ha coperto il ruolo che fu di suo padre e di suo fratello. Questo non vuole essere femminismo, questo vuole soltanto essere la voglia di rompere un po' gli stereotipi, no? Delle donne che forse non ce la fanno, che forse sono fragili. Amber è anche fragile, ma riesce a portare con sé i principi cardine della lotta verso la libertà, ed è soprattutto la libertà di amare libero. Tant'è che il motto di Nettunia è: siamo nati liberi e moriremo liberi. E questo è, insomma, il fulcro della storia.
Grazie, Daniele, grazie. Allora, grazie. Passiamo a Dario, che ha scritto, lo faccio vedere, è Naila di Mondo 9, se posso fare proprio un brevissimo cappello, mi ha davvero sorpreso tantissimo, un romanzo incredibile, come pochi che io abbia letto e ne ho lette. Di distopie ne ho lette anche di fantascienza. Ci presenti un po' la storia, per favore, Dario?
Sì, io mi trovo sempre un po' in imbarazzo a essere incanalato in un genere, perché effettivamente il ciclo di Mondo 9 è stato etichettato in modi completamente diversi. È stato etichettato come planetary romance, come steampunk, come new weird. E distopico non l'avevo ancora sentito come definizione, però mi ricollego a quanto ha detto Elisabetta dei luoghi cattivi. Mondo 9 è un po' l'emblema dei luoghi cattivi in assoluto, nel senso che è il posto più selvaggio, infernale, infame in cui ci si possa trovare. È un luogo quasi completamente selvaggio, in gran parte coperto da deserti sconfinati, in cui ci sono delle navi, praticamente delle navi su ruote, che sono una sorta di creature autoctone, quindi sono delle navi senzienti, che instaurano un rapporto con gli umani, servendosene come carburante addirittura, come mangime, come, diciamo, ciurma, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione. Ed è un mondo fermo al vapore. Quindi ha avuto l'etichetta steampunk, nel senso che come sarebbe il futuro che fosse accaduto prima. In realtà mi piace questa definizione che ha dato Elisabetta di distopia come il luogo cattivo. Mondo 9 è un luogo cattivo per eccellenza, in cui al vertice della catena alimentare c'è il metallo e alla base la carne umana. Questo in estrema sintesi. Diverse centinaia di pagine, perché tra Cronache di Mondo 9, che raccoglie le prime due parti del ciclo, e in Naila di Mondo 9 siamo vicini alle 700 pagine. Però appunto ci tengo particolarmente a dire che Naila di Mondo 9 può essere letto indipendentemente dalle cronache, anzi le cronache sono una sorta di prequel di Naila di Mondo 9.
Certamente. Io ricordo nel frattempo, grazie Dario, che tutti i libri di cui parliamo oggi sono disponibili al Covo della Ladra, che in questo periodo così inusuale li consegna a casa, per cui li potete ordinare dal sito e poi vi arriveranno a casa.
Brava Mariana.
E infatti, brava Mariana, non solamente per la consegna libri a domicilio, ma per questa regia così ben strutturata di questo evento. Passiamo allora a Diego e alla sua raccolta di racconti distopici, Niente di umano all'orizzonte, che anche questa mi ha molto incuriosito per la varietà di racconti, per la diversa natura dei racconti che per l'appunto hai racchiuso dentro un'unica raccolta. Prima di lasciarti la parola, dico intanto ringrazio per chi ha lasciato qualche commento nel live streaming. Farò le domande che vedo non appena finiamo di parlare delle trame. Allora, Diego, raccontaci la tua raccolta, per favore.
Allora, come hai detto tu, sono vari racconti, sono 13. Sto guardando perché non mi ricordo mai se sono 12 o 13. E sono vari perché semplicemente non ho pensato adesso scrivo una raccolta e adesso scrivo una raccolta distopica. Il cappello distopico è stato messo sopra dopo. No, non che mi dia fastidio, però non avevo pensato a questo. E sono tutti racconti che nascono sostanzialmente da un'esigenza che si vede nel modo in cui guardo il mondo. Nel senso, da un lato sono molto attratto dalla tecnologia, la scienza, una formazione scientifica, quindi mi piace. Però mi sono accorto di questa cosa, che non è proprio così originale come ragionamento, ma nel senso che il mondo sta andando veloce, le cose cambiano velocemente, l'umanità o comunque si muove in una certa direzione con un ritmo che molte volte lascia indietro le persone, perché non riesci a stare al passo, ad accettare o comunque a fare tutto quello che sta succedendo. E appunto dall'altra parte c'è questa cosa qui, quindi l'umanità come genere umano sta andando avanti velocemente, l'umanità come uomini si ferma indietro perché non sa come reagire a questi cambiamenti e quindi ti pone delle domande. E alla fine tutti i racconti, i 13 racconti che ci sono dentro nascono appunto da una domanda che parte da qualcosa che ho visto, da un articolo, una notizia che mi è capitata sotto gli occhi. E quindi ha fatto riflettere su questo. Dal primo, che in realtà è anche il primo cronologicamente scritto, La fabbrica, a tutti gli altri. Sono tutte domande che mi sono venute in mente, che indagano appunto la realtà che poi è stata identificata come distopica questa antologia. Io non è che sono andato molto avanti nel futuro, quello che vedo è, cioè, quello di cui parlo nei racconti è sostanzialmente quello che vedo in questo momento. E anch'io, come Daniela, ho un bambino e quindi a volte mi fermo a pensare, dico, ma nel prossimo futuro cosa vedrà lui? Che non è necessariamente, oddio, gli stiamo consegnando un mondo orribile, è semplicemente una riflessione su che tipo di mondo gli consegneremo e come lui reagirà a cose che magari per me sembrano ovvie, per lui saranno nuove, saranno vecchie, o cose che nasceranno quando lui sarà grande e per me saranno delle cose assurde che lui darà per scontate. E quindi sì, alla fine ho raccolto tutti i miei pensieri in 13 racconti.
Va bene, grazie mille. Allora, vado un attimo indietro con un paio di domande che ci arrivano dai commenti live. Il primo è di Ivo Guerra, che ci chiede chi ha inventato il termine distopia. Elisabetta, penso che tu abbia una risposta per questo.
Allora, non è certo, contrariamente al termine utopia, che invece è stato inventato palesemente da Tommaso Moro, ma sembra che il primo ad utilizzare il termine sia stato il filosofo ed economista inglese John Stuart Mills, e intorno al 1868 si racconta che, in opposizione a dei politici contrari a una sua proposta, durante una riunione all'House of Commons abbia detto, cito perché c'è scritto anche nel mio libro, è troppo gentile chiamarli utopisti, sarebbe meglio definirli distopisti o cacotopisti. Infatti la cacotopia è generalmente un sinonimo di distopia. Quello per cui sono a favore, infatti, è troppo cattivo per essere praticabile. Quindi, in un contesto in cui l'utopia come termine era già ben definito e forte, lui attacca gli oppositori politici definendoli distopisti.
Grazie, grazie Elisabetta. E, esatto, il termine distopia per l'appunto ha un'origine piuttosto antica, forse più antica anche di gran parte delle storie distopiche che conosciamo e che leggiamo anche oggi. Il secondo commento che invece vi vorrei riportare è di Emanuele Manco, che ci chiede...
Ciao Emanuele!
Che ci chiede, in questo momento storico, secondo voi da 0 a 100, quanto siamo vicini al passare dall'apocalittico al distopico? Ed era una domanda che in realtà si allinea a una che avevo pronta anch'io, ossia, e per cui faccio un brevissimo cappello, no? Ho chiesto prima ad Elisabetta se c'era una caratteristica che distingueva la distopia da qualsiasi altro genere. Mi trovo d'accordo che il controllo sia una di quelle caratteristiche proprio evidenti. Se andiamo un altro po' più indietro, in maniera estremamente generalizzante, io direi anche che la distopia è il racconto sociale, è la società in narrazione, in narrativa. E spesso, per cui abbiamo bisogno di un elemento umano che scateni il mondo cattivo di cui poi si narra. Il post-apocalittico spesso e volentieri viene escluso dalle categorizzazioni distopiche, proprio perché si tratta spesso e volentieri di fattori esterni che impattano la società umana. E quindi la domanda rimane essenzialmente questa. Stiamo andando dalla distopia al post-apocalittico? Quanto in fretta succederà? E partiamo magari da Elisabetta, poi facciamo Daniela, Dario e Diego, le vostre opinioni.
Io in realtà la farei al contrario. Stiamo andando dal distopico verso l'apocalittico. Perché in questo momento viviamo in una società... che è estremamente limitata, dobbiamo fare ore di file per il supermercato, cominciano a mancare i viveri, non abbiamo maniera di spostarci più liberamente, e quindi mi sa che un po' in una distopia già ci siamo. La speranza è che non si arrivi all'apocalisse generalizzata e quindi quantomeno mi auguro di mantenerci sul distopico, ecco.
Benissimo. Daniela, breve ma intenso.
La penso esattamente come Elisabetta, nel senso che credo che siamo in questo momento è veramente molto, molto, è tutto molto, molto distopico. E io me lo auguro che non diventi apocalittico, anche se bisogna vedere un attimo le diverse prospettive. Ma credo anche che il genere umano abbia la capacità di... una grande capacità di rinascita senza arrivare alla totale distruzione.
Bello, bello. Dario?
È molto interessante che il termine distopico sia stato associato a una diatriba politica, cioè al fatto che chi non si allineava probabilmente alle direttive di un governo che aveva determinate idee era considerato contro e quindi avere una visione sostanzialmente critica. La distopia come visione cupa e pessimistica del mondo. E questo è un dibattito che attraversa anche la fantascienza da parecchio tempo, nel senso che c'è un grande fermento attorno a dove deve rivolgersi la narrativa di fantascienza. Se nel dare speranze, se dare una visione ottimistica o positivista di quello che è l'atteggiamento della scienza, l'atteggiamento della tecnologia, o invece registrare il presente e basta. Mi incuriosisce che storicamente il termine sia nato dicendo agli oppositori: beh, voi non ci seguite, quindi siete dei distopici.
Giusto. Davvero è interessante. E Diego, una tua opinione su questo?
Ora, io non lo so se, da che parte stiamo andando, se verso l'apocalisse o verso la distopia. È un po' difficile da capire. Io frequento un master di comunicazione della scienza e proprio stamattina ho fatto lezione telematica, tra l'altro, e è venuta fuori una cosa interessante, che è quella che per reagire alla paura di un'apocalisse virale, in questo caso, si sta andando verso uno stato di forma distopica, di controllo, in cui si parla appunto di monitorare i movimenti attraverso i cellulari, di limitare le libertà personali, eccetera. E sinceramente non saprei se siamo sull'orlo di un'apocalisse o no, se siamo sull'orlo di uno stato distopico o no, cosa succederà nei prossimi mesi. Sono domande che però è bene farsi, insomma, cercare di riflettere su questo.
Assolutamente. Allora, riporto il commento di Alfredo Petit, che dice: distopico non è sinonimo di catastrofico apocalittico, e sì, lo ribadiamo, nel senso che non si può di certo unire il genere post-apocalittico con il genere distopico dicendo che sono la stessa cosa. Ci sono sicuramente dei punti di contatto e ci sono sicuramente dei punti di sovrapposizione.
Una premessa, la distopia è una premessa per il catastrofico e l'apocalittico.
Spesso e volentieri sì.
Ma può essere anche una condizione dell'apocalittico, un contesto distopico, non necessariamente.
Allora, riporto anche un altro paio di domande, sono molto interessanti. La domanda che fa dibattere gli accademici che si occupano di distopia dal 1980 circa: la distopia fa parte della fantascienza sociologica? Opinione personale mia, sì. Opinione personale di molti altri, no. Elisabetta dirà di no. È un genere a parte?
Secondo me sì, è un genere a parte. Non tutte le distopie sono fantascientifiche, non tutta la fantascienza è distopica. Saluto Giulia Abate, perché so che non è assolutamente d'accordo con me, quindi se ci sta guardando, Giulia, un bacione. Io generalmente riporto sempre un esempio per spiegare perché secondo me la distopia non sia necessariamente fantascienza. Ed è un esempio italiano, L'uomo è forte. È un romanzo di Corrado Alvaro del 1938, in cui si delinea perfettamente una distopia senza il minimo accenno di fantasia. E è un mondo per cui addirittura Corrado Alvaro dovette scrivere ufficialmente che il romanzo era stato pensato contro l'URSS e non contro il fascismo. In Germania invece il romanzo fu censurato direttamente perché sembrava una critica anche del regime nazista. Certo. E, ripeto, non c'è un accenno di fantascienza, solo una distopia opprimente che vive fuori e dentro i vari personaggi.
Mi trovo di per sé d'accordo con questo, ma dovremmo aprire una discussione che dura direi 17 o 18 ore sulla definizione di fantascienza. C'è bisogno di un elemento fantastico nella fantascienza, perché fermiamoci qui, non andiamo troppo oltre. Mentre una domanda, quindi diciamo che la risposta è dipende da chi risponde a questa domanda. Sicuramente c'è un elemento di sociologia. Un elemento sociale molto forte nella distopia.
Sì, la sociologia c'è, quello sì.
Appunto, il Daniele Canciani specificava la fantascienza sociologica. Allora, richiamiamo invece un'altra domanda, sempre da Marco Colera, che prima ci ringraziava per averlo citato, che ci chiede, ed è una domanda che metto assieme alla domanda di Lisa Daniele, che dice: vista la popolarità delle distopie, secondo voi perché quasi nessuno scrive utopie? E la domanda di Marco Colera, che dice: si dice che si vada sul pessimista, ma secondo voi il solar punk non rappresenta una tendenza contraria? Per cui la domanda più messa giù un po' più generalmente è: e le utopie dove sono finite? Perché nessuno le scrive più? Possiamo trovare un po' di utopia nel solar punk, magari? Chi vuole rispondere? Il solar punk avete... Vai Elisabetta.
Sì, chiaramente sì, il solar punk è una delle più recenti tendenze utopico distopiche, quindi effettivamente è un qualcosa che propone una rinascita della Terra in un contesto tendenzialmente inquinato e progetta dei miglioramenti attraverso un riavvicinamento alla Terra, alla natura, alla comunità, quindi non ci sono società gigantesche, non ci sono megalopoli, non ci sono grattacieli, ma un riavvicinamento alla natura. Assolutamente questo è estremamente importante a livello di scrittura utopica. E perché si scrivono poche utopie? Perché credo che lo spettro nero della distopia sia più affascinante rispetto all'utopia, anche se ci sono tante utopie che magari non abbiamo letto. C'è un intero filone della fantascienza femminista anni 70 e promuove più utopie che distopie. Penso a Marjorie Pierce con Woman on the Edge of Time, non so quanto è stato tradotto in italiano, io l'ho letto in inglese, in cui si racconta anche di distopia, ma la distopia principale è quella in cui vive la protagonista. Invece il futuro che ci aspetta potrebbe anche essere quello di una meravigliosa utopia. Quindi il discorso è che sta a noi costruire il futuro e decidere se vogliamo un'utopia o una distopia.
Allora, Daniela, Dario, Diego, vi chiedo, trovate degli elementi utopici all'interno dei vostri racconti? Daniela.
Allora, è chiaro che la parte in Nettunia che parla della rinascita della Terra, proprio intesa come madre, no? Quindi proprio un avvicinamento alla Terra, vista come nostra madre generatrice, è utopico, è bellissimo pensare che la scienza, la biotecnologia, la bioingegneria possa aiutare gli esseri umani a ricostruire tutto ciò che hanno distrutto, quindi anche la genetica vista in modo assolutamente positivo, questo sì, okay. Questo potrebbe essere.
Grazie. Utopia. Dario?
Beh, l'utopia è avere speranza fino all'ultimo, per cui anche in Mondo 9 c'è speranza e portatrici di queste speranze è una donna. E il mio libro è dedicato a tutte le donne che ogni giorno combattono la loro crociata personale sugli ambienti di lavoro, magari sessisti, per affermare il loro ruolo e il loro talento. Quindi c'è una componente sicuramente utopica, vorrei non dire questa parola perché sembrerebbe quasi impossibile, però una componente di grande speranza, e questa speranza la vedo nel ruolo della donna. Naila è l'unico comandante donna di Mondo 9, in un mondo in cui anche le navi hanno una sessualità. Per la prima volta nella storia di Mondo 9 si crea questo curioso binomio nave femmina, comandante femmina, per cui questo binomio sarà talmente tanto potente da riuscire a fare qualcosa che nessun binomio maschio femmina è mai riuscito a fare. E in questo c'è molta speranza. Se nell'utopia c'è speranza, anche nella distopia si intravede la fine del tunnel.
Assolutamente. Diego?
Beh, diciamo, tutti i miei racconti sono abbastanza cupi, quelli allegri hanno un certo humor nero che non è proprio ottimista. E questo ovviamente non vuol dire che io sia come quello che scrivo nei racconti, però non mi sento di dire che c'è una parte utopica nei racconti. Tra l'altro, ricollegandomi alla domanda di prima, si scrivono poche utopie, perché è un mondo dove è tutto bene, dove è tutto bello, è noioso da leggere in un'opera di narrativa. O si pone una speranza e quindi si narra una cosa che vive in un mondo brutto e cerca di tendere verso un mondo bello, ma parlare solo di utopie in un'opera di narrativa secondo me è un po' difficile, perché manca il conflitto, insomma.
Assolutamente, mi allaccio a quello che dici adesso tu, Diego, e quello che ha detto anche Dario, in merito alla speranza, come elemento generalmente, se vogliamo, l'unico elemento che sopravvive dell'utopia all'interno della distopia, dove l'utopia spesso e volentieri infatti è vista come il mondo in cui le speranze per il futuro si sono concretizzate, la distopia è il mondo nella sua versione peggiore, con la speranza che possa migliorare. E questo tipo di distopie non è particolarmente antico, diciamo così. Le distopie iniziano proprio come dei mondi estremamente negativi in cui la speranza quasi sempre non c'è. E se pensate a Orwell, che abbiamo già citato, con 1984, alla fine qualsiasi speranza ci fosse di un spoiler, ma insomma, qualsiasi speranza ci fosse di una ribellione contro il Grande Fratello viene completamente oppressa, no? Mentre nelle distopie contemporanee, soprattutto a partire dagli anni 70 in poi, iniziamo ad avere la speranza, e si chiamano distopie critiche. utopie e distopie critiche, che sono quello che ormai vediamo, raramente abbiamo ormai distopie classiche nelle pubblicazioni recenti, abbiamo quasi sempre delle distopie critiche. Allora,
posso aggiungere una cosa?
Prego.
Allora, speranza non vuol dire lieto fine, assolutamente. Certo. Vuol dire riuscire a trovare nei momenti difficili la carica per lottare. E questo lo dico in un momento particolare. Noi stiamo vivendo una sorta di distopia, in una sorta di distopia. Ecco, la speranza vuol dire tirare fuori il meglio nelle situazioni peggiori. Non significa che la storia finisca bene e lieto fine. Ci sono un sacco di distopie che rimangono con un finale tragico, ma hanno fatto tirar fuori dai personaggi una ricetta per combattere e per migliorarsi e per avere anche un futuro migliore.
Assolutamente, e difatti gran parte delle distopie non termina con un finale esplicitamente positivo, quasi tutte le distopie critiche terminano con un finale aperto e appunto, come dici tu, con la speranza. Allora, richiamo il commento di Claudia Forini che dice: la letteratura distopica quanto può favorire un'indagine sociologica per un cambiamento antropologico che sia evolutivo? Quanto possiamo sperare che la distopia ci porti al cambiamento? Secondo voi ha un impatto sul mondo reale o è solamente speranza?
Assolutamente. Quello che gli americani chiamano cigno nero è un grosso cambiamento che resetta la società, resetta le coscienze, ci porta a essere migliori. Stiamo vedendo... Purtroppo nell'attualità ci viene chiesto di fare gli straordinari nell'essere diversi, nell'essere migliori. E questa è la speranza nella distopia. E questo il fatto che non necessariamente si sfocerà in un lieto fine, però si mettono in campo tutte le risorse migliori per.
Assolutamente, assolutamente. Diego, Daniele, avete altro da aggiungere su questo? Bentornata Elisabetta.
Sono d'accordo, cioè, secondo me la buona letteratura, quella fatta bene, oltre che a intrattenere il pubblico, stimola delle riflessioni. E ovviamente parlando, e tra l'altro, tra parentesi, la fantascienza o comunque la distopia è un buon modo per indagare il presente, anche se magari è ambientata nel futuro, in mondi lontani. E quindi riflettere su una rappresentazione di una società che non va bene, perché questo è in senso stretto quello che si intende per distopia, potrebbe comunque, cioè deve portarci a riflettere su quella in cui viviamo e cercare di migliorarla. Anche solo pensandoci, senza agire in maniera eclatante, insomma.
Assolutamente. Daniela,
sì, hanno praticamente detto quello che credo pensiamo tutti, no? A volte, no, non lo so, parliamo così tanto anche di inquinamento, di chissà che magari stai leggendo un attimo un libro e ti sei aperto la carta di una caramella e ci pensi due volte a buttare la carta a terra, chi lo sa, magari può servire, sono cose sciocche, però chissà, io sarei orgogliosa.
Guardate, mi riaggancio a una cosa che è stata detta durante entrambi i panel precedenti, in merito alle identità non binarie. In Blackfish City, che in italiano è tradotto come la città dell'orca. Diceva questo nel primo pomeriggio Chiara Reali, che l'ha tradotto, che finché non se ne inizia a parlare non c'è nemmeno il linguaggio per descrivere certe cose. In quel caso stava parlando lei del suo del personaggio non binario, un personaggio senza genere, che in inglese è descritto con they, come loro, ossia con un'identità sia femminile che maschile. E lei ragionava sul fatto che probabilmente fra un centinaio d'anni avremo un linguaggio per parlare di queste cose che al momento risultano completamente nuove e soprattutto in italiano devono ancora trovare un'espressione consona. E io credo che la distopia abbia anche questa funzione di portare un ragionamento nuovo sulla società contemporanee, sul presente, in modo tale che la gente si abitui a pensare a queste cose e in qualche modo le immagazzini e le elabori in modo da renderle realtà. Elisabetta.
Sì, la distopia è resistenza. Io la vedo in maniera estremamente militante, cioè è un invito costante e continuo a promuovere una partecipazione sociopolitica di lettori e spettatori, che cerca di spaventarti, cerca di condurti nell'abisso del luogo cattivo, nella speranza che in fondo al vaso di Pandora rispunti effettivamente la speranza che citava prima Dario.
Assolutamente. Allora richiamo un ultimo commento da parte di Daniele Canciani, che dice: se la maggior parte dei sentimenti umani sono negativi, forse nelle distopie il lettore si identifica maggiormente. Probabilmente sì, è un periodo di distopie, e nel senso che è un periodo così pieno di cambiamenti così rapidi che se richiamiamo sociologi come Bauman, la società liquida, l'idea che le grandi strutture che sostenevano la società nel passato, come l'idea di famiglia, di Stato e di religione, si stiano perdendo, siamo in un momento di grandi cambiamenti che lasciano grandi sensazioni negative, perché non c'è più un'idea di cosa sarà il futuro, per cui le distopie sono un sintomo del nostro tempo, se vogliamo. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti per parlare di distopie e vi chiedo a questo punto, ne abbiamo già un po' accennato, ma vi cito una cosa che Margaret Atwood ha spesso detto quando parla delle sue opere. Lei dice: io scrivo speculative fiction, fiction che ipotizza sul futuro, ma ipotizza sempre in modo plausibile. Tutto quello che c'è nelle mie opere, dice Margaret Atwood, o è già successo o potrebbe sicuramente succedere dato il presente. Ragionate anche voi in questo modo quando scrivete le vostre distopie? Dario, immagino che la tua distopia rientri un po' meno in questa domanda, ma intanto chiedo a Daniela e poi a Diego.
Ma io ho voluto, spero, chissà, che magari si riesca a recuperare un po' di tutta la parte della natura, degli animali che abbiamo perso. Chissà se riusciamo a guarire i nostri mari, il nostro cielo. Spero che la genetica sia utilizzata in quel senso. Ho grande fiducia nella medicina e nelle biotecnologie io. Forse anche un po' per deformazione professionale, però io ci credo tantissimo, quindi sì.
Sì, grazie. Diego e poi Dario.
Allora, secondo me, innanzitutto il termine letteratura speculativa è un bel termine, che purtroppo in italiano non viene usato, si preferisce tanta scienza, però forse è un po' riduttivo. Sì, nel senso, come ho detto prima, quello che io ho scritto è proprio tutto dalla constatazione di qualcosa che è avvenuto nella realtà, poi rielaborato e giocandoci sopra. Ma secondo me tutti i grandi autori di letteratura speculativa, appunto, hanno in un certo grado questa cosa. Nel senso, mi viene da ridere ogni tanto quando vedi quelli che dicono: questo è stato profetico nello scrivere questo romanzo, questo racconto. Cioè, il caso di Dan Kuntz adesso che ha scritto il coso con il virus. Non è profezia, è una lettura analitica e chiara di quello che sta succedendo, che poi viene portata nella letteratura. Quindi, diciamo così.
Ok, assolutamente. Dario, volevi dire qualcosa? Poi abbiamo una domanda.
Non do grande importanza alla plausibilità della storia. Per me è importante che sia coerente con se stessa. Per cui, se una cosa è lontana dalla realtà o addirittura sconfina il New World, mi va benissimo. L'importante è che l'impalcatura regga la costruzione che tu hai fatto, per cui più che plausibilità, coerenza interna. E poi riguardo alle direzioni, alle mille sfaccettature della fantascienza, ricordo che è il genere letterario più ricco di sfaccettature, più variegato. Io non direi che una storia è come un treno, lo mettiamo su un binario e uno va a Torino e l'altro va a Catania. Quindi ho sentito parlare di solar punk e di distopia come se fossero due cose diametralmente opposte. Una storia è un viaggio, non è un binario che va in una direzione o nell'altra, non è un treno che va, ripeto, o al nord o al sud. È una storia, è un percorso che si sviluppa molte volte con delle circonvoluzioni, con un percorso tortuoso in cui ci sono degli elementi che possono essere estremamente positivi e ottimistici e altri estremamente negativi e pessimistici. Questo per dire che non credo assolutamente alle etichette e ai generi. Credo che una storia non sia un treno messo su dei binari, ma sia una persona che cammina, che decide a un certo punto di fare tutte le evoluzioni possibili, tornare sui propri passi, fare dei giri, fare dei saltelli, cercare di volare. Una storia è questa.
Assolutamente, mi trovi assolutamente d'accordo con questo, Dario. In quanto accademici abbiamo sempre l'impulso di mettere etichette sulle cose, vero? Cerchiamo sempre di definire che cos'è la distopia, che cos'è la fantascienza. C'è questo bellissimo libro di Darko Subin, che sicuramente Elisabetta conosce, che determina che cosa sia la fantascienza. È uno dei libri più studiati e ripresi negli ultimi 30-40 anni, ed è un libro bellissimo. Ma di fatto crea una grammatica della fantascienza, per cui tutto ciò che non rientra nei suoi canoni, beh, allora che cos'è? È quasi fantascienza, è fantascienza ma anche altro? Beh, non c'è niente di male nell'essere fantascienza e altro, o nell'essere distopia e utopia.
I generi si fondono costantemente, quindi non... ed è questa la bellezza poi, perché altrimenti scriveremmo tutti le stesse cose costantemente.
Assolutamente, assolutamente. Dario, visto che eravamo su Naila, anzi su Mondo 9, diciamo, ci scrive Deborah Donadel, le navi su Mondo 9 decidono stagione per stagione se essere maschi o femmine. Ok, non è un sistema binario, ma già una gran rivoluzione, e sono d'accordo. Io ho trovato l'idea che una nave possa scegliere che genere assumere una delle idee più, non rivoluzionarie, ma più moderne. Del tuo romanzo, perché per l'appunto è una di quelle cose che, su cui oggi si discute negli ambienti LGBT e negli ambienti in cui, soprattutto in ambito anglosassone, spesso si discute sull'identità che una persona vuole assumere e di come una persona debba sentirsi libera di poter scegliere il genere al di là di quello che gli è stato assegnato alla nascita.
No, se mi permetti, oltretutto Mondo 9 solleva tante tematiche molto attuali, come anche la famiglia allargata. Chi ha letto Naila sa benissimo che non c'è nessuno di consanguineo nella sua famiglia. La sua famiglia è l'equipaggio, ha un figlio che è adottato, ama un'altra creatura che comunque sia non appartiene alla propria specie, e quindi cioè, affronta la tematica della donna, ma anche della sessualità. Per cui non ci sono dei binari prestabiliti, e anche questo non è un viaggio in una direzione o nell'altra. È uno stare coerenti con se stessi.
Infatti, Diego, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere riguardo al solar punk, la distopia. Sono d'accordo con Dario, soprattutto la galassia dei generi letterari, appunto, è un cespuglione più che una galassia. Quindi alla fine non è che ci debba essere un genere letterario del momento. È bello che ci sia qualcuno che affronta la realtà parlando di distopia e qualcuno che l'affronti in termini di solar punk o qualunque altra etichetta si voglia dare, insomma.
Assolutamente, assolutamente, Diego. E Daniela, già che Dario citava il fatto che comunque l'hai già un po' detto, però vorrei tornare un attimo sulle tue protagoniste. Tu hai essenzialmente due grandi protagoniste, Amber ed Elena, due donne molto diverse, di età anche diverse, penso. Sì, generalmente diverse, che però sono accomunate da questa grande fragilità, ma allo stesso tempo da questa grande forza. Ne hai già parlato, però vorrei ritornare un attimo su questo. Pensi che siano... ecco, è una domanda che hanno fatto questa mattina, ma che mi ero tenuta lì comoda per te, perché l'ho trovata molto adatta. spesso e volentieri si attribuiscono alle eroine femminili quelle caratteristiche mascoline che si identificano come adeguate per un eroe. No. Non penso che tu lo faccia, o almeno tu lo fai con una grande sensibilità. Cosa ne pensi di questo?
No, io ho trattato le donne, come nella loro fragilità, nella loro forza, nei loro dubbi. E Amber in un primo momento, nonostante abbia a cuore il suo popolo, che è il popolo libero di Nettunia, ha anche a cuore l'amore, vorrebbe essere libera anche lei, talvolta nonostante tutto vorrebbe indossare i panni di una donna di Nexium e andare a fare le feste, e quindi non è una donna che scimmiotta un uomo, ma è una donna a 360 gradi con emozioni, paure e forza, ed è quello che per me era importante trasmettere. Ed Elena è uguale, nonostante le restrizioni, nonostante gli abbiano insegnato che è una macchina DNA che sceglierà il suo futuro, lei decide che non sarà così, nonostante tutto, quindi sono assolutamente donne libere.
Sì. Grazie, grazie Daniela. Allora, abbiamo ancora un paio di domande, siamo adesso sull'ora, per cui direi rispondiamo a queste due e poi chiudiamo. Allora, visto...
Non ci sono programmi per il futuro, che è di solito l'ultima domanda.
Chiudiamo con quella, aggiungo una terza domanda con i programmi per il futuro. Allora, intanto andiamo con... la domanda di Romina Bragion, che dice: Dario, per te questa domanda, visto che conosciamo il tuo fastidio nelle etichette, credi che la distopia possa diventare un genere a sé senza essere figlio di nessuno, ma capostipite?
Ma no, io spero di no, onestamente. Ne abbiamo già troppe di etichette. Il fatto che possa figliare qualche altro neologismo è probabile. Però la distopia è stata presente nella fantascienza in modo estremamente massiccio, per cui si è guadagnata con autorevolezza la sua posizione. Non credo che le si debba dare ulteriori gradi sul campo. È un filone riconosciuto ormai come uno dei principali negli ultimi anni.
Assolutamente, mi trovo d'accordo su questo. Il fatto che possa essere descritto come un sottogenere, io non credo tolga nulla alla validità della distopia.
No, tra l'altro piace molto ai giovani. I giovani non sanno cos'è fantascienza, ma sanno cos'è distopico. E questo dovrebbe far riflettere un po' anche il mercato editoriale, perché il termine fantascienza comincia a essere respingente, perché molti non si riconoscono, soprattutto le nuove generazioni di lettori, mentre riconoscono perfettamente che cos'è la distopia. Hunger Games o Maze Runner sanno che è distopia. Quando gli si definisce, noi magari scrittori un po' più attempati, fantascienza, dicono: cosa? Capisco, fantascienza che cos'è? Invece distopia lo riconoscono subito.
Hai assolutamente ragione, assolutamente ragione. E poi hai citato uno di quegli eventi letterari che hanno in un certo modo cambiato il sistema dei generi, Hunger Games e Maze Runner, ma anche Shadowhunters, se ce lo vogliamo buttare dentro. E tante di quelle grandi saghe hanno riscritto il mercato degli adolescenti. Abbiamo perso Elisabetta, che sicuramente avrebbe avuto qualcosa da dire, e tra l'altro avevo l'ultima domanda per lei, sempre da Romina Bragion, che ci chiedeva se esiste, allora, questa è una domanda estremamente bella, dice: esiste secondo te una soluzione alla deriva lessicale applicabile subito, sostenibile ed efficace, facendo riferimento ai generi non binari? E se no, quale azione si potrebbe applicare per riuscire ad arginare questo problema? È una domanda che
torna.
Bentornata Elisabetta, non so se hai sentito la domanda che abbiamo appena detto. Hai una risposta?
Preambolo: il mio internet è distopicissimo. Non fa altro che disconnettersi. Sì, allora, ciao Romina, grazie per la domanda. Allora, Non ho una risposta univoca, purtroppo ognuno dovrebbe trovare la sua maniera di rendere il non binario. Prima ho citato Marge Pierce con Woman on the Edge of Time. Nella città di Mattasapoiset, che è questo mondo utopico che dovrebbe ipoteticamente aspettare la Terra, non ci sono più uomini e donne, ma solo delle figure fondamentalmente androgine, e si chiamano tutti per persona. Quindi
l'inglese ha vita più facile in questo.
Chiaramente.
Per noi italiano
è un po' più difficile, chiaramente, però sta alla fantasia di tutti noi. Poi l'importante è nel tentativo di regolarizzare un qualcosa che per molti sembra strano, invece è semplicemente naturale e semplice.
Assolutamente, grazie Elisabetta. Allora finiamo con la domanda di rito: i progetti per il futuro prossimo, sperando che sia meno distopico di quanto il presente non sembri. Andiamo in ordine di come vi vedo, quindi Daniela, Dario, Elisabetta e Diego. Daniela.
Io sto finendo di editare Nexium, che come dicevamo, quando verrà ridata una nuova pubblicazione per il Salone verrà pubblicato. E sto iniziando a lavorare sul prequel di Nettunia, e lo sto facendo ispirata adesso pensate che sia pazza, a una danza che ho visto da un maestro di danza che si chiama Steve Chelsea e che si intitola Fissione Nucleare, e siccome tutto inizia da lì, e allora ho iniziato a tirare giù la scaletta per quello.
Bene, grazie Daniela. Dario.
Grazie a voi.
Ma io mi sono tenuto una piccola anteprima per il Dystopian Day. Posso finalmente dire che Naila di Mondo 9 avrà un seguito. Mondo 9 è un cantiere aperto e adesso vabbè, è ufficiale, per cui arriverà il seguito, comunque lo si voglia chiamare, un nuovo capitolo di Mondo 9.
Splendido, allora lo aspettiamo con entusiasmo. Elisabetta?
Tanta scrittura, articoli accademici, ipotetici saggi, però insomma in realtà vorrei anche provare a darmi alla scrittura, cioè distopica reale, però chissà, vedremo.
Vediamo, il futuro riserva sempre sorprese. Diego?
Io ho finito un romanzo breve, ma realistico però, che non c'entra niente con la distopia, pieno di nero e omicidi. Sto cercando di scrivere un post-apocalittico.
Riuscirò a trovare il tempo. È il momento adatto.
Ma parla dell'innalzamento del livello del mare, non dei virus.
C'è anche quello, è passato in secondo piano ma rimane lì il problema. Allora io ringrazio davvero tutti quanti, grazie a Daniela Ruggero, Dario Tonani, Elisabetta Domenico e Diego Tonini per questa
grazie Valentina
grazie per questa discussione sulla distopia. Ricordo un'ultima volta che le vostre opere sono disponibili presso la libreria Il Covo della Ladra, e ringrazio Mariana per questo supporto tecnico così ben strutturato, e rimaniamo a vostra disposizione comunque nei commenti. Se volete far vedere i vostri libri, fateli vedere adesso, e altrimenti io saluto tutti quanti. Vi ricordo che a seguire ci saranno le video interviste degli autori di distopie che hanno registrato le loro interviste con le blogger che hanno seguito questa giornata sulla distopia, e quindi rimanete sintonizzati sulla pagina del Covo della Ladra e noi ci salutiamo qui. Grazie a tutti.
Grazie anche a Liliana e Delos.
Sì, assolutamente. E questa è l'ultima occasione per farlo, dato che è l'ultima diretta, quindi ringraziamo.
Grazie.
Grazie a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time.
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.